ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza per questo giovedì 20 aprile, Bastioni di Orione, trasmissione settimanale dedicata alle questioni internazionali. Do i contatti telefonici, che è il 346-667-3263 e lo 011-249-5669, che probabilmente saranno occupati, comunque voi potete anche contribuire attraverso dei messaggini con le piattaforme che più vi piacciono. E quindi ciao Adriano,
eccoci
impegnato. Noi
eccoci
abbiamo già in diretta Laura Silvia Battaglia, con cui insomma affronteremo un po' la questione dell'accordo Iran-Arabia Saudita, non solo, ma anche insomma tutto quello che riguarda in parte la guerra nello Yemen.
Poi giusto oggi è comparso su Geopolitica Futures un articolo di Hilal Kashan che mi ha lasciato un po' strano, perché in questi giorni si è sempre detto che l'Arabia Saudita sta modernizzandosi, sta cercando di aprire nuovi orizzonti, si sta appunto allontanando dal dollaro, che è un altro dei nostri pallini che proseguiremo a studiare. E invece Kashan dice che c'è una sorta di stagnazione dello sviluppo militare ed economico dell'Arabia Saudita, e lo attribuisce un po' al tribalismo, che sarebbe un po' la zavorra dello sviluppo di una società moderna ed economicamente produttiva, cosa che potrebbe imbrigliare la spinta di BMS. Sì. Può essere una lettura, mi rivolgo a Laura Silvia Battaglia, una lettura interessante o che ha un costrutto su cui elaborare dell'analisi?
Buonasera, intanto buonasera a tutti, grazie veramente dell'invito e anche già immediatamente di questo affondo sul tema che in realtà mi sta molto a cuore. Io sicuramente contesto di questa riflessione la teoria che il tribalismo, cioè una teoria abbastanza neocolonialista, insomma,
sì, certo.
Per cui il tribalismo è la madre di tutti i mali nei paesi che hanno un sistema tribale. Perché in realtà è semplicemente un sistema diverso che risponde a regole diverse, e certamente c'è da chiarire e spiegare una cosa, cioè l'Arabia Saudita, ma questo è un discorso che in realtà vale anche per la Giordania, che è un paese profondamente tribale sotto tutti gli aspetti, ma non viene mai percepito come tale, in quanto che ha anche alcune amicizie molto chiare, diciamo, con il mondo occidentale, quindi un aspetto che ci somiglia. Però bisogna tenere conto che in Arabia Saudita, in quasi tutti i paesi del Golfo, esiste una regola molto specifica, cioè su questa base, che è un discorso che vale per esempio anche per quanto riguarda la finanza con altre regole, non si può acquistare, diciamo così, direttamente o produrre, diciamo, direttamente armi sul posto. Soprattutto acquistare si può per motivi di difesa, produrle, quindi avere un'industria di armi sul posto non si può, perché è una regola legata comunque ai riferimenti coranici, e in realtà la comunità, l'establishment saudita non può andare a fare la guerra direttamente, cioè in prima persona. Questo è il motivo per cui i sauditi di fatto non sono andati a fare la guerra direttamente,
no,
e
no.
Questo è un punto molto interessante. Ma quando hanno avuto bisogno di truppe di terra,
come nello Yemen,
esattamente,
hanno chiamato i sudanesi,
hanno utilizzato dei partner che erano i sudanesi, oppure hanno utilizzato sostanzialmente delle tribù al confine tra lo Yemen e l'Arabia Saudita, sono tribù di Jizan, che in realtà sono gli yemeniti, che però si sono alleati con i sauditi. È un territorio in continuità, cioè dove sostanzialmente la linea che separa l'Arabia Saudita dallo Yemen è una linea che nasce solo dal periodo coloniale, come tutte le linee che separano il Libano, la Giordania, Israele, l'Egitto. Cioè, questo è un discorso molto importante, l'Afghanistan, potremmo continuare ad libitum. Ecco, quindi quello che dice è reale. Bisogna capire semplicemente se scardinare questo sistema, cioè attribuire a questo sistema un valore intrinsecamente negativo in termini di evoluzione della modernità, o invece dargli un valore. Io credo che invece alla fine non sia così male, cioè il fatto che uno Stato si dia anche dei limiti sulla produzione delle armi, certo, però che i soldi ce li ha per comprarle dagli altri.
Certo, e oltretutto mi pare che ci sia una delle più grosse fiere di armi a Riyadh, che si è tenuta credo 3-4 mesi fa, che ha visto la partecipazione di praticamente tutti i grossi produttori. Anzi, c'era una storia che avevo già riportato qui, che era relativa agli stand degli americani e dei russi che erano affiancati, e che c'erano quindi dei javelin di fianco alle armi russe che venivano contrastate dai javelin.
Mi chiedevo se questo aspetto del tribalismo in qualche modo poi non ostacoli un po' questi progetti di Salman, come la Vision 2030, cioè questa modernizzazione anche dal punto di vista economico e per certi versi anche dei costumi, nel senso che è un progetto piuttosto ambizioso quello che insomma lui ha messo in campo.
Sì, indubbiamente, c'è un aspetto molto interessante che bisogna tenere presente, cioè che Vision 2030 è esattamente sta Mohammed bin Salman come la creazione di Versailles stava al re di Francia, a Luigi XIV, e questo è molto importante da capire, nel senso che noi abbiamo di fronte un principe che è il re sole, che vuole essere ricordato come il re sole, cioè colui che cambierà completamente l'Arabia Saudita, e quindi fa in realtà questo, sì certo, per accreditarsi a livello internazionale, ma per rimanere per sempre nella storia. Quindi teniamo presente che la base è un narcisismo compulsivo. Sì. Detto ciò,
è un principe rinascimentale, ha detto qualcuno.
Assolutamente, assolutamente, ma questo lo dice chiaramente anche nel testo di 2030. Ora, bisogna tenere presente che questo suo desiderio deve intercettare necessariamente l'ingresso dell'Arabia Saudita in un mondo tra virgolette più moderno, dove il prezzo da pagare è certamente la possibilità di aprire l'Arabia Saudita a modelli, diciamo, sociali, socio-economici, ma soprattutto legati alle questioni di genere, che piacciono molto all'Occidente, ma soprattutto piacciono le donne saudite, ci mancherebbe altro. E questo in parte, non totalmente, dà fastidio a un pezzo della famiglia reale. Non dimentichiamo che i Saud non sono monolitici, cioè le famiglie reali, come tutte le famiglie reali, hanno ramificazioni, hanno fratelli coltelli, hanno gente che sarebbe disposta a vendere la madre per fare un passo in più a livello di potere. E questo è quello che accade, ma da tempo, nella dinastia dei Saud. Quindi lui ha questa direzione, ha preso questa direzione, ci sono dei vecchi zii che non amano questa direzione, ci sono dei cugini che farebbero di tutto per ostacolarlo, l'hanno già fatto, lui li ha anche messi in carcere, qualcuno l'ha messo nelle carceri dorate, l'ha tenuto per anni all'Hotel Ritz. Dopodiché ha fatto un altro, ovviamente ha promesso di tagliarmi le dita, questo è un altro discorso ancora, insomma alla fine sono stati ben tranquilli e hanno accettato tra virgolette la sua Vision 2030. Da questo punto di vista almeno c'è un benefit, cioè che le donne saudite alla fine possono guidare la macchina adesso e posso fare una serie di cose che a loro non erano concesse. E i giovani sauditi sono molto, cioè sono dei millennials abbastanza aperti al mondo, diciamo la verità. Insomma amano le Kardashian, amano i Rolex, sì, certo, i sandali Gucci come i loro padri, però soprattutto insomma hanno ambizioni molto più ampie, insomma sono molto lontani dai prozii camellieri, insomma, quindi hanno voglia di fare altro. Questo va considerato, cioè c'è una spinta reale nella società saudita, una proiezione verso la modernità, e questo a questa nuova generazione piace, e che ne dicano appunto le barbe lunghe dei vecchioni, diciamo, di famiglia. Sì.
L'apertura che ha avuto proprio, credo, la spinta di Mohammed bin Salman per tralasciare il rapporto molto stretto con gli Stati Uniti è quello che l'ha portato in questo periodo ad aprirsi un po' a tutti, persino ai nemicissimi iraniani, tanto che Netanyahu comincia a temere che la sua politica degli accordi di Abramo sia ridotta al fallimento a questo punto, visto che ci sarà un avvicinamento probabilmente sempre maggiore, proprio per evitare, per dedollarizzare petrodollari e farli diventare petro yuan, come abbiamo sentito la scorsa settimana. È una possibilità che potrà avere un seguito, e quanto è davvero convinto bin Salman di abbandonare l'Occidente per andare verso verso la Cina e la Russia anche.
Direi che mentre noi stiamo parlando ormai i giochi sono praticamente fatti, quello che sta accadendo in Medio Oriente in questo momento è una reale rivoluzione che deve fare preoccupare ampiamente gli Stati Uniti, ma soprattutto Israele. E la frattura tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita è stata molto forte sulla questione diciamo del valore del petrolio, è stata una cosa diciamo che ha creato una frattura non soltanto diplomatica. L'avvicinamento alla Cina ormai non è un avvicinamento, è un allineamento molto chiaro. È molto evidente che in Medio Oriente hanno capito che la tecnica del divide et impera che hanno sempre utilizzato gli Stati Uniti non funziona ed è la cosa che ha danneggiato sempre ampiamente i paesi del Medio Oriente e quindi quello che sta accadendo in questo momento è veramente epocale, cioè noi non vedevamo una cosa del genere da anni e anni e anni. Nel momento in cui Arabia Saudita e Iran si stringono la mano con la benedizione della Cina è una rivoluzione veramente grande. Ciò significa che il primo luogo dove si sta cercando di comprendere se questo accordo funzionerà, se questo annusarsi diciamo così funzionerà, ovviamente lo Yemen. Il secondo posto è la Siria, perché non dobbiamo dimenticare che anche Bashar al-Assad è stato rivalutato, è stato invitato diciamo in Arabia Saudita, cosa che non accadeva anche questa da tantissimi anni, quindi qualcosa si sta muovendo, si sta ricompattando. E sullo Yemen questo è abbastanza chiaro, cioè noi abbiamo visto un ministro saudita mettere piede nella casa degli Houthi e gli Houthi sono ancora peggio degli Iran, nel senso che sono una milizia che non è nemmeno uno stato internazionalmente riconosciuto, che ha bisogno di essere internazionalmente riconosciuto, e in questo momento è anche la punta di diamante dei proxies iraniani, hanno anche una certa autonomia. E probabilmente prima non avevano mai pensato in termini internazionali, adesso hanno capito che questa cosa gli conviene. Ai sauditi gli Houthi convengono per molti motivi, e il motivo principale qual è? È quello di allontanare, rendere meno potente, diminuire la presenza e la potenza degli Emirati Arabi Uniti, che si sono presi sostanzialmente tutte le coste dello Yemen del Sud, si sono creati la loro base aerea nell'isola di Maysoon, che si trova di fronte allo stretto di Bab al-Mandab, cosa che gli Emirati Arabi Uniti non erano mai riusciti a fare all'interno nell'area del Corno d'Africa, stanno diventando troppo potenti. Questa cosa non piace ai sauditi, quindi il vecchio amico di prima, cioè gli Emirati Arabi Uniti, iniziano a essere un nemico, e il vecchio nemico di prima inizia a essere un amico. È tutto molto molto pratico, molto machiavellico in Medio Oriente.
Senti, ma il fatto che gli Stati Uniti non abbiano più bisogno del petrolio dell'Arabia Saudita, perché sono diventati ormai esportatori netti di petrolio, e che ha rotto un po' quel patto di protezione che era stato garantito fin dal dopoguerra alla famiglia Saud da parte degli Stati Uniti, che peraltro avevano anche, insomma, avevano anche le truppe in Arabia Saudita, ha influito nonché i costi della guerra, una guerra che forse gli arabi sauditi pensavano fosse molto più semplice da gestire, invece si sono ritrovati di fronte a una guerra complicata che ha anche coinvolto il loro territorio, su cui hanno dovuto investire moltissime risorse. In qualche modo ha influito anche su questo cambiamento di orizzonte?
Certamente ha influito. L'Arabia Saudita si è giocata la reputazione internazionale della guerra di Yemen, ha speso tantissimi soldi, sa benissimo che ha una quantità di petrolio utilizzabile ma non per tantissimi secoli nei prossimi avvenire, quindi ha bisogno comunque di mettere le mani nello Yemen, perché lo Yemen ha una riserva di petrolio e di gas notevole, quindi conviene fare degli affari con gli Houthi anziché combattere ancora, spendere dei soldi e mettersi diciamo sulla graticola del giudizio internazionale. Ovviamente il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso con la progressiva exit strategy del Medio Oriente, dai vari punti del Medio Oriente, ha favorito il fatto che ovviamente non abbiano un bisogno più così grande del petrolio saudita, naturalmente anche questo ha favorito. Chi sta in mezzo e quindi rimane col cerino è Israele, senza dubbio, perché in questo momento in Medio Oriente Israele è isolato e il suo isolamento ha come unico alleato sostanziale gli Emirati Arabi Uniti. Ecco quindi che noi adesso vediamo un blocco che è piccolo da una parte, cioè Israele e Emirati Arabi Uniti, invece l'altro blocco è molto grande, cioè parliamo della Lega Araba, Arabia Saudita e parliamo dell'Iran e parliamo molto probabilmente della Siria di Assad, perché la Siria di Assad non andrà mai a allearsi con il Daesh, piuttosto andrà con gli altri. Quindi diciamo che è molto interessante quello che sta accadendo in questo momento, veramente è un momento storico per il Medio Oriente, senza ombra di dubbio.
Sì, stanno facendo anche dei passi per reintegrare la Siria nella Lega Araba Unita, anche un po' tutto il mondo arabo sarebbe in questo modo sotto l'egida. Ecco, i sauditi a questo punto potrebbero essere quel pivot che anche richiedendo l'ingresso tra i BRICS fa un po' la differenza, cioè schierandosi a questo punto apertamente con i BRICS, che non sono propriamente filo occidentali, quanto piuttosto si è visto con Dilma Rousseff, che diventa presidente della banca di riferimento, quindi anche il Brasile, quindi potrebbero essere proprio quel pivot che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte orientale più che non occidentale.
Questo ormai è abbastanza chiaro. Ora il discorso più che altro riguarda due temi grandi. Un tema grande riguarda le relazioni dell'Europa con questi paesi. L'Europa ha bisogno pieno di risorse energetiche, la maggior parte delle risorse energetiche che se ne dica, insomma, vengono solo da due parti, cioè una parte viene dal nord, quindi Russia, Ucraina, l'altra parte viene dal sud, quindi Africa, parliamo di Algeria, parliamo ovviamente di Libia, parliamo anche di paesi della subsahariana più in basso, ma parliamo soprattutto di Medio Oriente e di Golfo. Quindi l'Europa ha un problema, perché deve comunque capire da che parte stare e deve stare in equilibrio rispetto a questa realtà, considerato che in mezzo abbiamo una guerra tra Russia e Ucraina, dove la parte lesa è l'Ucraina, dove comunque la Russia resta un paese dal punto di vista energetico particolarmente importante, particolarmente interessante. L'altro aspetto è la questione dei diritti, cioè l'Europa costruisce, ma questo lo fa gli Stati Uniti, anche se in modo, diciamo, meno fine, possiamo dire, però costruisce una buona parte della sua come dire, della sua vendibilità, no, rispetto ai paesi esteri sul tema dei diritti.
Se poi sono a geometria variabile questi diritti,
Right washing. Perché poi sono negoziabili a seconda delle necessità, pensiamo per esempio alla Turchia, no? Però la questione,
sì, o Israele
è
stesso.
Comunque è assolutamente. E la questione è che ovviamente l'Europa dice noi difendiamo i diritti di espressione, i diritti stampa, i diritti delle donne. Ecco, la questione è che nel momento in cui Arabia Saudita si compatta con l'Iran, sta parlando comunque i due paesi che, per quanto insomma, alla fine l'Arabia Saudita voglia arrivare a questa famosa Vision 2030, comunque sono lontani anni luce dalle posizioni europee, da quello che accade nei paesi europei, comunque che se ne dica, questa è la realtà dei fatti. Ora, la questione è che nel momento in cui, diciamo, si è, per esempio, si accetta sulla base di questo tipo di accordi, di riconoscere internazionalmente gli USI, lo stato degli USI, significa creare un altro Afghanistan con in testa dei talebani, che sono, al posto di essere sunniti, sono sciiti, ma sono dei talebani. Allora la questione resta sempre lì, cioè come possiamo conciliare, diciamo, la politica pratica, le necessità pratiche, cioè di cui abbiamo bisogno, energia, petrolio, strategie, eccetera, con le questioni dei diritti umani di cui parliamo continuamente e che utilizziamo naturalmente come un asset nei confronti di altri paesi e della popolazione che vive in questi altri paesi. Questo è un bel problema, perché questo è un mondo che sta cambiando e dal punto di vista dei diritti individuali, direi, o delle minoranze, non cambia in meglio, nettamente.
I sauditi, peraltro, a proposito di quello che dicevi sui diritti, potrebbero anche decidere di vendere il loro petrolio alla Cina in yuan, e quindi quasi l'8% del petrolio mondiale non sarebbe più regolato in dollari, senza nessun problema per quanto riguarda i diritti, perché la Cina su questo non mette bocca.
Assolutamente, infatti, diciamo, questo è l'altro aspetto interessante, cioè il fatto che la Cina, non utilizzando, diciamo, questo grimaldello, alla fine riesce a comprare tutti e convincere tutti, non mettendo bocca su questi temi, porta tutti dentro il suo cortile di casa. Lo fa da anni e anni e anni con l'Africa subsahariana, questo funziona molto bene. Lo fa con i paesi del Golfo, con cui possiamo dire fondamentalmente è in parallelo, nel senso che stiamo parlando comunque di potenze regionali molto importanti, non paragonabili a quelle dell'Africa subsahariana, anche se le risorse dell'Africa subsahariana sono sicuramente maggiori. Però c'è un aspetto importante, cioè perché la Cina viene accettata così bene? perché non ha una posizione culturalmente neocoloniale che invece noi abbiamo mantenuto, tutti i paesi europei hanno mantenuto ogni volta che si approcciano, per esempio i paesi della tradizione siberiana mettono tantissimi paletti, sono anche paletti legati diciamo a tutto un discorso, ragionamenti security che fanno le nostre aziende quando devono investire. Questo problema non ce l'ha la Cina, come questo problema non ce l'ha la Turchia, non ce l'hanno altre medie potenze o grandi potenze come la Cina dell'area. Ecco, questo è in questo momento una grande carta da giocare. La Cina se la sta giocando ampiamente tutta.
E la Cina sembra anche essere un po' un modello di sviluppo nel senso tecnologico, non so, c'è anche un grosso comprensorio che da ottobre mi pare che funziona vicino a Riyadh, una zona economica speciale che quindi ricorda molto le corrispondenti cinesi. Potrebbe essere appunto un modello soprattutto per la tecnologia e per questa forma di attrazione di capitali?
Sicuramente lo è, considerato ovviamente che Mohammed bin Salman è un vision 2030, cioè il suo obiettivo è creare qualcosa che non si è mai visto, no? Che sarebbe la città di Neom. Però non bisogna dimenticare che se la Cina crea il suo hub tecnologico, Microsoft ha deciso di posizionarsi in Arabia Saudita, di posizionare tra l'altro un suo hub dove tiene e detiene una serie di dati dei suoi utenti, cioè stiamo parlando di un problema tra l'altro di protezione dei dati, digital security molto grave, che in questo momento è anche in discussione tra tutti gli esperti digital security del mondo e viene pochissimo discusso. Tenete presente che ovviamente se Microsoft fa questo significa anche che per esempio gli attivisti, coloro i quali cioè, si esprimono anche, cercano di esprimersi liberamente per quello che è possibile online, nei confronti di dittature, di paesi che hanno un certo tipo di restrizioni, in quel momento se quei dati poggiano naturalmente in quel paese con quel tipo di amministrazione, con quel tipo di regole, non c'è nulla da fare, cioè finiscono direttamente in prigione, finiscono direttamente diciamo su un patibolo, insomma andiamo dritti proprio a vendere quello che abbiamo difeso per anni e anni e anni, insomma la questione è veramente grave, cioè su questo altare si sta sacrificando qualsiasi valore non negoziabile.
Senti, ti volevo riportare alla situazione in Yemen, perché insomma questo accordo probabilmente non sarà un accordo, una soluzione definitiva o di lungo periodo, forse la prospettiva sarà un'ulteriore divisione dello Yemen come era prima, e soprattutto la situazione umanitaria che è veramente disastrosa, sono ormai cresciute generazioni con la guerra, quindi insomma sarà un po' difficile ricomporre il quadro nello Yemen, a parte appunto la situazione umanitaria che insomma se ci vuoi raccontare un po' anche com'è.
Dunque, lo Yemen, tenete presente questo, lo Yemen è esattamente come l'Iraq 20 anni fa, cioè un paese in vendita, cioè un paese che strategicamente è mostruosamente competitivo, che può diventare il capofila della regione, quello che era accaduto all'Iraq di Saddam Hussein per la posizione strategica, per comunque i beni che non sono sfruttati, per la bellezza del paese, ma è un paese che è stato impoverito progressivamente. Questa è una strategia delle potenze regionali vicine, una strategia saudita da tantissimi anni, cioè da quando chiesero al presidente Ali Abdullah Saleh di stare tranquillo e di non appoggiare Saddam perché sicuramente ne avrebbe avuto pan per focaccia. Quindi diciamo alla fine poi lo Yemen si è indebitato dopo la rivoluzione col Fondo Monetario Internazionale e con i sauditi, e quindi alla fine è andata come è andata. Ora, quello che noi abbiamo già, sono già almeno due Yemen, se non tre Yemen, cioè questo è un paese già diviso, dove per passare da una parte all'altra non solo ci sono i checkpoint, ci sono nuovi visti, c'è un altro passaporto, ci sono nuovi ministri, quindi la questione chiave che bisogna osservare quando si guarda quello che sta accadendo in queste cosiddette peace talks, è che negli incontri a Sanaa non è presente il governo centrale dello Yemen, cioè non è presente il governo legittimo dello Yemen, che è rappresentato da tutte le ambasciate e da tutte le amministrazioni consolari in giro per il mondo. Quindi si sta facendo la pace tra un attore esterno e un attore interno che non esiste a livello internazionale diplomatico. Dov'è finito il governo dello Yemen in queste peace talks? questa è un'altra questione, ed è una questione importante. Cosa ci dice questa questione? Che il sud dello Yemen non è considerato, che il sud dello Yemen non fa parte di questa pace, che il sud dello Yemen non fa parte, per quanto riguarda i sauditi, di come dire, un competitor possibile che diventa amico, ma è sostanzialmente un'entità non riconosciuta. Questo ci porta la parte, diciamo, regionale di questa guerra a diventare progressivamente silente, perché appunto Iran e Arabia Saudita saranno tranquilli, ma porta la parte locale della guerra invece a non essere affatto silente, perché gli Emirati, ma anche, diciamo, il governo centrale, che sono di fatto i fratelli musulmani yemeniti, hanno delle rappresentanze dentro l'esercito o hanno anche delle milizie che combattono, diciamo, per loro. Quindi la guerra si sposta al sud e si sposta a livello locale. La situazione umanitaria, bene, la pace aiuterà gli yemeniti a eliminare i blocchi di beni sanitari, i blocchi di beni alimentari, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa comunque buonissima. Questa cosa forse eviterà il mercato nero, quindi il fatto che chi ha in mano il potere utilizza il passaggio di denaro illecito per riportare tutti i beni in un mercato nero dove le cose vengono vendute al 100%, e quindi anche questo forse è una cosa positiva. Quello che comunque alla fine, diciamo, è veramente importante, e l'avete detto giustamente voi, è la costruzione di un paese in pace. Ora, nel momento in cui i sauditi, faccio un esempio, si prendono un pezzo al sud dello Yemen, promettono 3 miliardi di dollari e con questi 3 miliardi di dollari 2 miliardi spariscono e con uno costruiscono solo centri islamici come quelli che vengono costruiti in Pakistan, dove si insegnano, cioè si dà da mangiare ai ragazzini, si danno i soldi alle famiglie, si insegna ai ragazzini una serie di cose che potete immaginare, beh, a questo punto, cioè, noi stiamo creando uno Stato che diventa un hub per futuri combattenti da usare dove ti pare nella regione. Quindi è sempre il suo discorso, cioè i poveri pagano il prezzo e vengono utilizzati come carne da cannone da chi invece si vende a livello internazionale come un nuovo attore modernista.
Bene, direi che insomma il quadro è piuttosto esaustivo, anzi ti ringraziamo, insomma, per il tuo...
È bello di interpellare una che sa cosa è una radio.
Appunto, poi abbiamo avuto anche, insomma, un tempo congruo, diciamo così, questa mezz'oretta, e noi adesso ce l'andiamo in Sudan e in Etiopia per continuare appunto il nostro viaggio settimanale. Ti ringraziamo e magari, insomma, a risentirci volentieri.
Grazie a voi, quando volete. Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
È un piacere. Ciao. Grazie, ciao.